Modem.
Un giorno ti dirò che ho rinunciato alla mia felicità per te.
In Svizzera si fanno sempre meno figli. Addirittura l'anno scorso è stato raggiunto un record, se di tale si può parlare.
1,29 figli per donna, il numero medio più basso dal 1940.
Dal Ticino nuovamente con il fanalino di coda della Svizzera.
Siamo lontani dalla media di 2,1, considerata dai demografi la soglia per garantire un ricambio generazionale di una società.
Possibile spiegazione di questa evoluzione, il timore crescente dell'impatto negativo che un figlio potrebbe avere sulla vita dei genitori. Una persona su due teme poi che una nascita possa avere conseguenze negative sulla carriera professionale.
Forse non potrò nemmeno più fare quelle cose che ho sempre fatto.
Momento di panico, cuore a mille, un terzo dove lo metto? Noi siamo già due, va bene così, più i bambini e la famiglia si squilibra.
Inverno demografico in Svizzera. Nel 2024 natalità a livelli minimi dall'inizio delle misurazioni. Nel concreto 1,29 figli per donna, secondo l'Ufficio Federale di Statistica, che ha diffuso ieri i dati definitivi. Un dato ben lontano dal 2,1 necessario per ricambio generazionale, insomma quello che ci vuole per stabilizzare la popolazione. Fanalini di coda a livello cantonale, Ticino 1,16 e ancora peggio Basilea città 1,09, ma Ginevra e Grigioni sono subito lì con l'1,22. Se negli anni 60 del secolo scorso si temeva l'esplosione demografica, la sovrappopolazione, oggi andiamo verso l'implosione demografica, con i due terzi dei paesi al mondo sotto la barra del 2,1 figli per donna. E anche altrove il calo della natalità accelera per un intreccio di fattori economici, sociali e culturali. Buongiorno dalla redazione di Modem, con Monica Fornasie alla regia, Roberto Rossinelli a gestire lo studio, Luca Fasani al microfono. Natalità è il tema di oggi, meglio natalità in calo. Per parlarne abbiamo in collegamento video tre ospiti a cui do subito il benvenuto. Tiziana Marcon, pedagogista e responsabile di Progetto Genitori, un'associazione attiva in Ticino a livello cantonale. Con noi pure Ivano D'Andrea, membro di Comitato di Coscienza Svizzera, un gruppo di riflessione apartitico, eppure CEO del gruppo Multi. Infine Giuseppe Cappellari, economista di Demographic, centro studi e consulenza sui cambiamenti demografici di Basilea. Buongiorno a tutti.
Ecco, buongiorno.
Giuseppe Cappellari, cominciamo da lei. Nelle cifre di ieri dell'Ufficio Federale di Statistica troviamo, come detto, una Svizzera con 1,29 figli per donna. È una cifra rappresentativa per la Svizzera? E poi, per chi si occupa di demografia, oltre a questa cifra, quali sono i numeri che l'hanno colpita e perché?
Buongiorno Andrea, grazie per l'invito. Come sottolineato molto bene, appunto, il tasso di fertilità è sotto il suo livello ottimale di 2. Però al di là di questo numero che lei ha già evidenziato, vorrei sottolineare come non è per forza il desiderio di avere figli che è in calo, o meglio, si è spostato. Se da un lato abbiamo un calo del desiderio di figli tra i 20 e i 29 anni, dall'altro nelle fasce d'età più avanzate, tra i 30 e i 39, è aumentato. Vale a dire, in altre parole, la decisione di avere figli viene procrastinata, si sposta in avanti nel tempo, nel corso del ciclo vitale, ed è un fattore interessante su cui ritorneremo più tardi. D'altra parte, tornando al dato più generale, questo numero è rappresentativo della Svizzera, seppur con qualche differenza tra i cantoni. Come già evidenziato, Canton Ticino è sotto la media nazionale, mentre invece nelle agglomerazioni urbane e d'altra parte nelle zone rurali abbiamo dei tassi di fertilità un po' più alti. Si parla comunque di differenze nell'ordine di qualche decimale. Si va da 1,2 a 1,5, quindi siamo sempre in ogni modo lontani dal 2,1 che sarebbe ottimale.
Meno figli e più tardi, Giuseppe Cappellari, mi sembra però di capire che questo calo della natalità in Svizzera non è una sorpresa, è una tendenza in corso da anni che ritroviamo anche dove più, dove meno nel resto dell'Europa o del mondo.
Esattamente, parlare di inverno demografico, di emergenza, è inappropriato, nel senso che ormai dal 1971-72 la Svizzera è sotto il tasso ottimale di fertilità. Quindi ormai è un fattore strutturale della nostra economia, della nostra società, si parla di oltre 50 anni appunto. E cosa interessante, il calo dei tassi di fertilità è una cosa che accomuna tutti i paesi nel corso dello sviluppo economico. È una cosa successa anche ai nostri vicini, pensiamo alla Germania, alla Francia, all'Italia. Anche più o meno nello stesso periodo di tempo, negli anni 70, tutti questi paesi sono scesi per la prima volta sotto il tasso di fertilità ottimale. Una cosa forse meno nota è che oggi vediamo questa tendenza anche in molti paesi un tempo in via di sviluppo. Forse non tutti sanno che l'India è arrivata sotto al tasso ottimale di fertilità, il Brasile lo è già, il Messico e in generale il Sud America e grandi regioni dell'Asia. C'è stato proprio un rapporto delle Nazioni Unite di qualche mese fa in cui sono state rivedute al ribasso le previsioni sulla popolazione mondiale. Nel giro di qualche decennio la popolazione mondiale potrebbe iniziare a scendere e prima di quanto ci si aspettasse. Esatto.
Ivano D'Andrea, buongiorno anche a lei.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Se una società registra un calo della popolazione, cosa succede? Ci sono vantaggi, svantaggi, entrambe le cose?
Ma allora, intanto al di là dei decimali che citava prima chi mi ha preceduto, io penso che siamo di fronte veramente a un degiovanimento della nostra società in generale occidentale, per dirla, che questo è un fenomeno che non tocca solo il Ticino, la Svizzera, ma anche l'Europa e molti altri paesi. Allora, cosa succede? Vuol dire che sostanzialmente ci stiamo avvicinando a un figlio per donna in età feconda, vuol dire che stiamo dimezzando delle generazioni nel passaggio da una generazione all'altra. E questo secondo me non sarà indolore. Quindi stiamo entrando in quella che i demografi chiamano la trappola demografica. Cosa vuol dire? Che la base di giovani donne si sta diminuendo al punto tale che, essendo sempre meno, ci saranno sempre meno figli. Quindi questo è quello che preoccupa maggiormente la società dal punto di vista dei demografi. Ma soprattutto siamo per la prima volta confrontati nella storia della demografia con una capacità, con l'incapacità di dare continuità nel tempo alle generazioni. Cosa vuol dire? Che ai tempi c'erano dei fattori esogeni, per esempio le guerre, le epidemie, pensiamo alla spagnola di oltre un secolo fa, che portavano alla diminuzione della popolazione. Oggi sono dei fattori endogeni, vuol dire che sono legati all'esercizio delle scelte dei singoli, quindi alle condizioni che essi trovano nella società in cui vivono. Quindi dobbiamo cercare di capire, secondo me, questo degiovanimento, le cause vere e capire cosa sta passando nella mente dei nostri giovani e che li porta a non volere, o comunque magari, come diceva prima, non a non volere, comunque a desiderare figli, ma poi a non fare questi figli. E questo è il grande tema che in demografia preoccupa, perché evidentemente una società che diventa sempre meno giovane e sempre più anziana, perché anche questo bisogna capire, anche questo invecchiamento della popolazione crea quella dipendenza, diciamo così, dagli anziani, che è una bomba orologeria a lungo termine anche per tutto il sistema produttivo, il sistema economico di un paese.
Ecco, Ivano D'Andrea, lei ha parlato di cause interne, cause vere. Lei che idea si è fatta su queste cause di questa denatalità?
Allora, io non sono stato sorpreso da queste cifre, innanzitutto, cioè è un trend che vedo, si vede una società che, nella quale oggettivamente magari i giovani sono, secondo me, vicini a due situazioni. Uno è quella di avere magari più preoccupazioni, magari non voglio usare la parola angoscia perché è anche brutta, ma un'angoscia magari verso il futuro, quindi questa difficoltà di pianificare il futuro da parte dei giovani. Questa è la prima cosa che vedo. La seconda magari è quella che magari, anche qui è un'ipotesi che faccio, è quella che i nostri figli non sono più disposti a fare sacrifici per avere dei figli. Cioè, cosa vuol dire? Che evidentemente avere dei figli vuol dire sacrificare il tempo libero, sacrificare attività, sacrificare magari delle vacanze, sacrificare delle serate con amici. Però io penso che questo viene compensato nella vita di una persona in modo esponenziale negli anni, cioè avere dei figli è una cosa che io continuo a dire, una cosa bellissima, e che dovrebbe essere questo il messaggio da lanciare ai nostri figli, cioè questa l'inerzia della demografia è anche questo, cioè vuol dire mettere al mondo i figli e apprezzare questo modo di mettere al mondo i figli. Oggi le nuove generazioni mi sembrano molto, ecco, come dire, bloccate, o comunque c'è qualcosa che non va nella loro percezione del futuro, e questa quello di avere dei figli diventa più una preoccupazione che un momento felice, ecco.
Buongiorno Tiziana Marcon.
Buongiorno.
Lei nella sua attività ha a che fare con i neogenitori più che con chi i figli non ne ha. Nella sua esperienza, quali sono le difficoltà che incontrano i nuovi genitori e che potrebbero aiutarci a capire questo calo della natalità?
Allora, io devo dire che nella vita di tutti i giorni i genitori sono degli elementi che sono già stati citati in precedenza, quindi sicuramente la conciliabilità fra le carriere professionali e la gestione dei bimbi è un aspetto molto importante, lo è soprattutto per i neogenitori che magari non hanno una rete sociale oltre agli aiuti tipo i nidi o le mamme diurne a livello della famiglia, perché sono, per esempio, i nonni sono ancora attivi oppure i nonni sono lontani, e quindi si sa che c'è un proverbio africano che dice che per crescere un bambino ci vuole un villaggio, ed effettivamente è così. E questo può essere un aspetto diverso rispetto a quello che abbiamo conosciuto in altre epoche storiche, dove c'era più presenza della famiglia allargata o figure educative che lo diventavano così in maniera informale.
Ecco, a proposito delle cause o anche delle conseguenze economiche, Giuseppe Cappellari vuole aggiungere qualcosa a quanto è stato detto?
Ecco, sì, sicuramente. Come già nominato da chi mi ha preceduto, ci sono dei fattori molto, molto contingenti legati proprio all'incertezza. Se guardiamo alle generazioni giovani e alla decisione proprio se fare figli, se fare una famiglia, è stato stimato che la pianificazione di una famiglia nella vita arriva quando all'incirca il 70% degli obiettivi non di famiglia sono stati raggiunti, vale a dire carriera, viaggi, relazioni interpersonali, casa, e in situazioni economiche, in condizioni economiche generali più incerte, o quando appunto il ciclo di istruzione si allunga, una cosa che abbiamo visto negli ultimi anni, si spendono sempre più anni nel ciclo di istruzione, ecco, il momento in cui siamo arrivati a un numero sufficiente di obiettivi raggiunti diventa sempre più lontano nel tempo. Quindi forse adesso scendendo dai grandi temi, dai grandi trend internazionali al concreto di cosa si può fare, quello su cui si può lavorare come a livello di politiche pubbliche è migliorare la conciliazione, come già detto, tra lavoro ma anche tra istruzione e famiglia.
Tiziana Marcon, si menziona quest'incertezza economica come fattore chiave, una situazione economica che spesso è legata al lavoro, all'essere attivi professionalmente per entrambi i genitori. A questo proposito, come sono cambiate le cose negli ultimi anni dal suo osservatorio?
Allora, dal mio osservatorio è vero anche che anche le donne che lavorano, quindi le mamme, e se fate... Io ho fatto attenzione, no? Quando si parla di questo aspetto delle nascite, chiaramente il riferimento di un figlio per donna è fatto perché sono le donne a partorire e a portare avanti le gravidanze. Però questo è un cambiamento che secondo me si deve portare nel pensiero per aiutare anche queste giovani famiglie, e che poi questo fatto dei figli adesso negli ultimi anni sta cambiando, però diventa come da risolvere per le donne. Allora, un bambino è un dono prima di tutto per i genitori che lo hanno concepito, lo è per la famiglia, ma lo è anche per la società. Quindi è importante che la società veda questi nuovi nascituri come un evento positivo, perché siamo qui a parlarne, non ce ne sono abbastanza, ma è un dono per tutti. E vorrei fare una gentile provocazione, perché è vero che la società sta invecchiando ed è un po' un circolo vizioso, perché c'è una grande differenza fra i grandi anziani o la vita che si può fare da tutti celibi e liberi e quello che, come è stato detto, la famiglia richiede. Però anche la società, io lo metterei come causa proprio esterna e peso di contesto, visto che ne abbiamo parlato prima, ha un peso sulla progettualità famiglia, perché abbiamo degli esercizi pubblici che scrivono: non si accettano bambini, non si accettano animali. Ora, questo per un progetto famiglia, è vero che magari faccio fatica a rinunciare alle vacanze, ma mi dico anche, quando ho un figlio io potrò andare in alcuni posti, ci sono dei parchi giochi anche nel nostro cantone, io lo posso testimoniare, dove c'è scritto: si vieta il gioco del pallone o l'uso di altri giocattoli. Allora, anche questo, se in un parco gioco non c'è posto per i bambini e per l'infanzia, perché deve essere riservato ad altri, dove là la condivisione ci deve essere, però bisogna anche che l'infanzia, le famiglie abbiano un posto in questa società. Allora, glielo stiamo dando come messaggio o gli diciamo solo non fate figli, però, cioè, nel senso, fateli ma a certe condizioni, perché una volta i bambini avevano più spazio, e questo è importante dirlo, e per quello che sono un po' delle provocazioni, ma servono per capire quanti messaggi arrivano ai giovani. Quindi c'è tanto nella nostra società che è un po' li blocca. E per controbilanciare vorrei dire che l'idea di programmare, noi adesso abbiamo un'istantanea di quello che loro dicono, però non sappiamo fra 5-6 anni se queste cose sono cambiate. Magari molto spesso si diventa genitori per caso, forse bisogna riprendere anche questa idea che la natura a volte aggiusta le cose.
Ivano D'Andrea, le aziende e lo Stato, abbiamo sentito dei parco giochi, non si sono mossi abbastanza, non si sono mossi nel modo giusto?
Ma io penso che la politica in generale debba muoversi al più presto di fronte a questa spirale, diciamo così, regressiva della natalità. Cioè, bisogna mettere al centro della nostra azione la famiglia, bisogna mettere al centro della nostra azione soprattutto anche la cura dei nostri figli, cioè come diceva chi mi ha preceduto, anche nei parchi giochi, in asili di nido. Io vedo molta complicazione nella politica, cioè molto complicata la politica nell'affrontare queste tematiche. Ci sono state anche diverse iniziative, anche in Gran Consiglio. Il risultato è stato che la politica non ha voglia, non ha la volontà di mettere mano a questo problema. E condivido pienamente, cioè noi dobbiamo avere una società molto più, diciamo così, aperta alle giovani coppie e ai nostri figli. Quella società che, tra l'altro, io ho vissuto quando ero bambino, cioè la nostra età era quella, quando noi eravamo bambini, una società molto aperta, piena di parco giochi, piena di mamme con i bambini, piena di gioia di vivere. Ecco, magari questo atteggiamento è la nostra responsabilità, della nostra, diciamo così, società, quella di cercare di mettere nelle condizioni migliori le famiglie che vogliono avere figli e, come diceva chi mi ha preceduto, non essere, diciamo così, penalizzati perché si ha un figlio in un ristorante o altro ancora. Quello che ho visto recentemente, però, devo anche segnalarmi, che mi ha stupito, è la complicazione nel cercare di fare anche degli asili nido. Cioè, abbiamo delle leggi a livello cantonale che per fare un asilo nido sembra che stiamo facendo un ufficio della NASA, cioè complicazioni in termini di persone a tempo pieno che devono essere occupate, complicazioni nell'architettura di questi asili nido. Ci siamo complicati moltissimo la vita nella creazione di questi asili nido, tant'è vero che certe aziende che avrebbero voluto fare dell'asili nido sono state proprio quasi disincentivate, hanno abbandonato questi progetti per la complicazione delle norme che ci sono in questo cantone per creare degli asili nido. Ecco, questo è un esempio dove evidentemente la politica deve mettere mano per cercare di risolverlo.
Giuseppe Cappellari, a questo mondo sono tanti i governi che si stanno muovendo per raddrizzare la situazione demografica, per incoraggiare le nascite. Sembra di leggere l'Ungheria investe il 6% del suo prodotto interno lordo nelle politiche di natalità, con effetti però diciamo limitati. Vuol dire che questo sviluppo ha la sua inerzia, che non si riesce a invertire?
Allora, sicuramente siamo all'interno di un trend generale di discesa, ovvero dappertutto nel mondo calano le nascite. Tuttavia, all'interno di questo scenario ci sono degli spazi di manovra. Diversi governi, appunto come accennato, hanno provato a contrastare il fenomeno. Uno di questi è l'Ungheria. È stata molto diffusa, diciamo, anche nei media, la proposta ungherese di dare esenzioni fiscali molto generose per il primo, il secondo, per il terzo figlio, e tuttavia questo non sembra funzionare. Nella ricerca si è provato a vedere, diciamo, cosa funziona effettivamente, e rispetto ai sussidi in denaro alla natalità, sembra proprio, ricollegandoci appunto a un tema caldo accennato prima, che le strutture per l'infanzia, gli asili nido, se siano più efficaci, siano un investimento a lungo termine sul territorio, che aumentano la natalità, almeno a livello locale. E d'altra parte un altro punto che sembra funzionare è una riforma del congedo parentale. È stato provato che congedi parentali più lunghi tendono ad aumentare la natalità, seppur appunto con dei costi per le imprese. Quindi forse questa è una cosa un po' più difficile da implementare, ma sicuramente dove si può e si deve fare meglio è l'offerta di servizi per l'infanzia e di nidi d'infanzia, soprattutto per la fascia d'età più giovane.
Tiziana Marcon, pedagogista e responsabile del progetto Genitori, queste ricette o questi ingredienti che ci ha presentato Giuseppe Cappellari, potrebbe essere questa la strada da seguire?
Sicuramente sono ben accette. Proprio qui intervengo da tecnica, però mi permetto, io capisco, non difendo le scelte politiche di nessun paese, però da tecnica devo capire dall'esterno alcune esigenze poste negli asili nido o altri centri di accoglienza dei bambini possono sembrare esagerate e quasi d'ostacolo, però è importante sapere che il momento dello sviluppo del cervello e di tutte le competenze dei bambini avviene tra lo 0 e i 3 anni, in particolare la plasticità del cervello è fra 0 e 2 anni. Quindi le strutture e le persone, ora lo sappiamo, una volta non si sapeva, adesso le neuroscienze l'hanno provato, e quindi è importante che queste strutture che accolgono i bambini abbiano dei criteri sugli spazi, la qualità del personale e il progetto educativo. È per quello che si insiste così tanto, perché non è solo una specie di sorveglianza dei bambini, ma quel lavoro lì è molto importante. Se vogliamo dei bambini preparati in futuro e dei cittadini con una certa educazione, bisogna che, se affidati a terzi, quindi non ai genitori, queste persone siano di formazione di alto livello. E qui dico una cosa brutta, avrò dei colleghi che si arrabbieranno, però io cambierei i salari e li darei alle educatrici dei nidi e della prima infanzia, perché loro fanno il grande lavoro, e se abbiamo dei geni dopo è fatto nello 02. Ecco perché c'è questa esigenza, e idem per i congedi parentali. Se io posso stare con mamma e papà con un attaccamento e importante, è chiaro che sono degli investimenti che vedremo poi nell'età adulta. Quindi per me queste misure sono le benvenute, a mio modesto parere.
Ivano D'Andrea, membro di Comitato di Coscienza Svizzera e CEO del gruppo Multi, c'è anche l'economia che ha il suo ruolo. Sappiamo che le donne cercano di non uscire dal mondo del lavoro perché poi è difficile rientrare. Con le nuove giurisprudenze del Tribunale federale, in caso di divorzio è anche più difficile ottenere degli alimenti, spesso si tratta della donna. C'è questa pressione sulla donna, è un po' assorbita, aiutata nelle aziende o c'è ancora da fare anche qua?
Ah, sicuramente la donna va aiutata, cioè è chiaro che una donna che esce dal mondo del lavoro anche solo per alcuni mesi, un anno o due, ha difficoltà in un mondo dove lo vediamo, diciamo così, la dinamica tecnologica e l'evoluzione della tecnologia nel mondo del lavoro crea subito l'obsolescenza delle proprie mansioni di lavoro che erano solo quelle di uno o due anni fa. Quindi qui c'è un grosso lavoro da fare sulla conciliabilità sicuramente. Le aziende dovrebbero anche capire questa situazione. Io penso che c'è sempre più coscienza anche dal punto di vista del mondo imprenditoriale nel cercare di assecondare queste situazioni. D'altra parte vengono dati anche sempre più dei tempi di lavoro anche non più al 100%, ma anche al 60-80%, quindi permettendo anche questa possibilità per la donna di poter comunque accudire i propri figli. Quello che preoccupa però ancora maggiormente l'economia è quello che, parlando sempre di natalità, è che presto o tardi ci troviamo confrontati con una carenza proprio di manodopera. C'è una base, diciamo così, della piramide che si restringe, vuol dire meno studenti.
Cioè, al momento l'economia sembra puntare molto sull'immigrazione.
Eh beh, per forza, se non hai più una capacità di generare dei propri lavoratori sul tuo territorio, per forza vai a prenderli laddove li trovi. Quindi in questo caso Canton Ticino nell'immigrazione è frontalierato. È per questo che io dico, ecco, l'economia, la preoccupazione numero uno è la carenza di personale in età lavorativa, perché questo è il vero tema, cioè invecchiamento da una parte e degiovanimento dall'altra, quindi meno figli, arriveremo a una popolazione attiva che si restringe e che creerà presto o tardi un problema a livello occupazionale e anche di benessere della società, diciamo così.
Giuseppe Cappellari, ricordo, economista di Demographic a Basilea. Meno nascite, però in Svizzera la popolazione continua a crescere appunto grazie all'immigrazione. Cioè, è una particolarità della Svizzera e ci sono dei rischi a puntare su questa immigrazione?
Dunque, sicuramente l'immigrazione non è una particolarità della Svizzera, è una cosa che accomuna anche i nostri vicini dell'Unione Europea, tema appunto molto discusso. E credo che sia importante distinguere due dimensioni, quella economica e quella sociale, vale a dire l'immigrazione può essere una soluzione alla carenza di manodopera, ma non lo può essere, o almeno solo in parte, al declino della fertilità. Per due motivi principalmente. Dunque, se è vero che la popolazione straniera ha in genere fa più figli, dall'altro è vero che comunque abbiamo visto ci sono dei trend globali in molti paesi del mondo, anche i paesi di origine dei migranti, la fertilità sta scendendo. Quindi appunto più migranti non sono per forza una garanzia di tassi di fertilità più alti. E dall'altro, un'altra cosa che non va sottovalutata è che una parte dei migranti poi torna al proprio paese d'origine, quindi si stima che circa un quarto delle migrazioni siano temporanee nel mondo. Ed è una cosa anche che la Svizzera ha già avuto modo di vedere quando, dopo la prima ondata di immigrazione post-seconda guerra mondiale, molti immigrati sono appunto ritornati. Quindi appunto, ecco, credo che l'immigrazione può essere una soluzione per quanto riguarda l'economia, ma non è la soluzione al problema della fertilità.
Dunque qui si intrecciano gli equilibri, i fattori sociali, culturali, economici. Tiziana Marcon, abbiamo ancora un paio di minuti alla fine della puntata. Finora abbiamo parlato anche di statistiche, di grandi temi, di trend globali, ma lei nei suoi interventi ci ha ricordato che stiamo parlando di persone, di genitori, figli, figlie. Lei ce l'ha un messaggio per chi sta pensando a questa sfida del diventare genitore?
Sì, io vorrei dire, almeno ripeto, la mia testimonianza con le famiglie che incontro nel nostro cantone, quello che vedo è che secondo me è molto importante, qui sarebbe bello che gli ambienti economici cogliessero questi segnali e potessero trasformarli in qualcosa di produttivo e utile per tutta la società, e che molti giovani neogenitori scelgono già, per esempio, di non lavorare una percentuale massima, quindi al 100, ma scendono io voglio del tempo per me, per i miei interessi, ma anche per la mia famiglia. Allora, questo pensare il lavoro come sicuramente un'importanza per la società, ma riversare del tempo anche per la famiglia, che è altamente importante, l'abbiamo detto fino adesso, e secondo me un messaggio di speranza. Queste nuove generazioni, ci vorrà del tempo, ma sono in un cambiamento, qualcosa che per la mia generazione non esisteva, invece sento dei nuovi discorsi. E forse c'è, mi piace pensare che siamo in un momento basso delle montagne russe, ma che potremo con fatica risalire e riportare in alto la natalità, ma avendo il coraggio di seguire questa onda nuova e questi nuovi valori che ci vengono portati o trasformati, e dando spazio a queste nuove esigenze per il futuro.
Ecco, grazie per questo intervento. Siamo in chiusura, è il momento di ringraziare tutti i nostri ospiti, anche il pubblico all'ascolto. Modem torna domani.